naturalmente aspettiamo le vostre telefonate. Noi cominciamo quindi il nostro viaggio nella discussione di oggi. Avevi anticipato prima, Marco, che avremmo affrontato, avremmo approfondito una parola, un aggettivo che viene spesso usato, quello di stupefacente, viene usato anche come sostantivo. A noi piace soprattutto come aggettivo. Stupefacente in realtà è un aggettivo che determina qualcosa di positivo. Vogliamo parlare infatti di droga e di mondo delle droghe, soprattutto di storia medica e sociale delle droghe, perché questo è il sottotitolo di un libro molto importante che esce proprio in questi giorni da Raffaello Cortina. L'ha scritto Henri Margaron, che dovrebbe essere al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto, grazie per essere qui con noi a Fahrenheit. Henri Margaron, psichiatra e psicoterapeuta, e lavora, dirige il Dipartimento delle Dipendenze Tossicologiche dell'ASL di Livorno. Ha già pubblicato su questo tema altri testi, ma vedremo perché questo ci pare particolarmente importante. Per parlare di questo tema abbiamo in linea anche Grazia Zuffa. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazia Zuffa è anche un nome noto nell'ambito di chi si occupa di tossicodipendenze. Tra l'altro ha avuto, credo di recente, proprio l'insegnamento di psicologia della tossicodipendenza, no? Credo che sia abbastanza una novità per la nostra università.
Non è una novità. Per Firenze era una novità,
va bene. No, perché mi pareva insomma notevole il fatto che ci fosse un insegnamento dedicato proprio alla psicologia della tossicodipendenza. Grazia Zuffa ha fondato e ha presieduto il forum Droghe e tra l'altro ha pubblicato da poco un volume dal titolo I drogati e gli altri, le politiche di riduzione del danno, uscito poco tempo fa da Sellerio. Quindi vediamo anche come questa politica della riduzione del danno si inserisce nel discorso sociale sulla droga. Ed è con noi anche Maria Stagnitta, buongiorno.
Buongiorno.
Che coordina i servizi dell'associazione Insieme. Vedremo quindi con lei che cosa vuol dire poi operare e come è cambiato anche il lavoro degli operatori nel corso di, proprio a partire da questa esperienza nel corso degli ultimi anni. Henri Margaron, partiamo da qui, dal discorso della storia sociale, storia medica e sociale delle droghe. È importante risalire alle origini, a quanto tutte le società, fino a quelle più antiche di cui abbiamo quindi una memoria letteraria, filosofica, più che non testimonianze ovviamente concrete, si sia confrontata con il mondo delle sostanze che poi vengono dalla natura e che quindi possono servire come medicamenti nelle varie malattie, nelle varie cause di sofferenza. Ecco, perché è importante risalire così indietro per poi arrivare, come lei fa, ad analizzare l'oggi?
Sì, per me questo cammino era necessario perché volevo un po' capire se i pericoli di queste sostanze erano noti, e mi sono accorto che tutti erano noti, che sia la quello che oggi chiamiamo la meccanismo, la dipendenza, quello della tolleranza, l'overdose anche, sono stati descritti. Quindi capire se questi fenomeni che pericolosi erano noti e poi come consideravano queste sostanze, che poi in realtà sono stati gli unici farmaci di cui disponeva l'umanità.
Certo. Quindi fino a un certo punto, fino a non moltissimi anni fa, queste sostanze sono state non solo a un certo punto studiate, sono state fondamentali per la storia e per l'evoluzione stessa della medicina, ma anche quando le si è arrivati a catalogare come droghe, comunque c'è stato un certo grado di tolleranza attorno a queste sostanze. Quindi di fatto è solo in anni molto recenti che si arriva a una identificazione di un certo numero di droghe, tra l'altro è bene sottolinearlo, quindi di un gruppo ristretto di droghe, come sostanze illegali, quindi mettendo in moto poi quel meccanismo con cui la società di fatto si difende da chi ne fa uso, insomma, comunque mettendo in atto quel meccanismo della proibizione che sappiamo poi ha implicazioni notevoli.
Sì, in effetti. Diciamo che queste, cioè, solo recentemente che a un certo punto è cambiato lo sguardo su queste sostanze. Lei fa un parallelismo tra droga e sostanze illecite. La prima domanda, il primo dubbio, la prima difficoltà è quella di dare una definizione omogenea al termine di droga. Perché cosa è una droga poi è difficile da dire. O per meglio dire, sono sì tutte le sostanze che sono pericolose in qualche modo, però il pericolo che possono rappresentare tale o tale altra sostanza cambia. Non è lo stesso, non è per lo stesso motivo che tutte le sostanze sono pericolose. E va anche aggiunto che tutte le sostanze le più pericolose non sono obbligatoriamente proibite.
Certo. Quindi a un certo punto, da quando compare il termine tossicomania, credo all'origine, almeno nel suo libro si dice che all'origine dello scorso secolo, ormai dovremmo dire nei primi anni del Novecento, intanto si ha questo effetto di accomunare molte sostanze insieme, quindi forse anche confondendole tra di loro.
Si è fatto questo perché la società dell'Ottocento era molto... capiva male questi meccanismi. In fondo, quando hanno cominciato, l'industria farmaceutica ha cominciato a poter sintetizzare i principi attivi di queste varie sostanze nelle piante tradizionali, diciamo, producendo dei prodotti molto più efficaci ma anche molto più pericolosi, tutti, man mano che sono stati scoperti, sintetizzati, hanno servito a prima di tutto a curare degli effetti specifici, ma poi anche a curare il meccanismo della dipendenza che le sostanze precedenti avevano prodotto. Senza capire se questo meccanismo così era legato alla sostanza o alla personalità, perché poi c'è sempre questo dubbio,
certo,
quanto influisce quanto influisce l'altro, e quindi venivano chiamati, si parlava di morfinomania, di morfinismo, di cocainismo, di cocainomania, di oppiomania e via discorrendo, senza sapere se c'era un nesso. Il fatto di aver a un certo punto nel 1914 di aver scelto questo termine di tossicomania ha avuto sì un effetto utile, e quello di dire: ma guardate, c'è un aspetto comune a tutte queste varie forme di abuso, però purtroppo anche un effetto negativo, in quanto poi ha tolto ogni specificità a queste droghe.
Certo.
Perché è pur vero che le droghe non vengono ricercate per gli stessi effetti, per ottenere gli stessi effetti, e le persone non abusano indifferentemente da una sostanza o dall'altra.
È chiaro, quindi le differenziazioni poi dell'uso ci sono, le differenziazioni evidentemente anche le conseguenze che possono avere poi sulla salute quando se ne abusa in un caso o nell'altro. Io vorrei fare intervenire Grazia Zuffa su questo, perché mi sembra interessante capire quanto l'associazione, no, dell'idea di uso o abuso di una sostanza poi sia associata all'idea che chi è il soggetto che ne fa uso e abuso venga criminalizzato, perché questo poi che è avvenuto, la grande svolta che è avvenuta nei nostri paesi occidentali.
Sì, dunque, ma intanto io vorrei fare un po' una precisazione, cioè siamo proprio convinti che la pericolosità, diciamo, delle sostanze derivi dalle loro caratteristiche farmacologiche o derivi da qualcosa di più vasto, per esempio da componenti psicologiche e componenti sociali. Voglio fare un esempio semplicissimo. Prima lei chiedeva che cosa si intende per droga. Questa è una bella domanda, perché se noi per droga intendiamo, come oggi si cerca di definire, insomma, una sostanza psicoattiva, allora bisogna sapere che il caffè è una sostanza psicoattiva. Lo psicologo Michael Gossop riporta in un libro che è stato ristampato di recente, ora nel 2000, che si intitola Vivere con le droghe, riporta una ricerca sulle casalinghe americane di cui una buona percentuale beve più di 6-7 tazze di caffè al giorno e mostra sintomi di astinenza da caffeina. Il fatto però che questa sostanza psicoattiva non sia considerata una droga, perché tutti si mettono a ridere, a pensare e dire sono dipendenti da caffeina, ha poi delle conseguenze, cioè la persona non si vive come malata,
certo,
come invece si vive che in qualche modo, come dire, soffre di una sintomo di astinenza da una sostanza
malata nell'un caso droga. O criminale in un altro,
oppure
o comunque
criminale nell'altro, insomma, cioè questo è abbastanza importante, cioè in definitiva il concetto di droga, per quanto si cerca sempre di, come dire, agganciarlo ad evidenze scientifiche, che poi in questo caso sono sempre evidenze di ricerche farmacologiche o comunque in ambito medico, ha delle componenti psicosociali notevoli. Voglio fare un esempio, proprio una ultima lezione che stavo facendo stamattina. Se noi guardiamo la campagna che faceva alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, il movimento della temperanza americano, no? Il movimento che poi portò al proibizionismo dell'alcol, dobbiamo sapere che non combattevano solo l'alcol, combattevano alcol, tabacco e oppiacei, ma l'ordine di pericolosità, diciamo, in quegli anni, siamo agli inizi del Novecento, è l'alcol è la più pericolosa, poi c'è il tabacco e poi ci sono gli oppiacei. Quelli che invece adesso sono, come dire, in cima alla scala della pericolosità. Dobbiamo capire che nonostante in questa battaglia sempre si porti in campo, diciamo, la scienza medica, in realtà le componenti sociali sono fondamentali e quindi per in definitiva la domanda che dovremmo porci è: quale sistema di regolazione sociale è più utile per contenere sicuramente i rischi? Perché l'uso di più o meno tutte le sostanze comporta sempre dei rischi, lo comporta la caffeina, quindi figuriamoci, no? Cioè, quale sistema di regolazione sociale è più utile per contenere i rischi? Uno che punta su un controllo esterno, quindi su un controllo esterno come la proibizione, o uno che cerca invece piuttosto di responsabilizzare gli individui, le loro capacità, come dire, di regolare e autoregolare i consumi. Quindi nell'un caso si tratta di, ci sono tutti i rischi, diciamo, della criminalizzazione, della messa al bando di un comportamento, quindi anche, come dire, della clandestinità, no? In cui poi si svolge. Nell'altro caso certamente non c'è quel sistema, come dire, di repressione, no? E quindi se si vuole, forse, io non so se questo è vero, ma insomma di contenimento del dilagare della sostanza, per quanto sembra che il mercato legale sia ben fioriente, ma insomma concediamo pure che ci sia questo deterrente. Abbiamo però la possibilità, come dire, di avere delle forme di autocontrollo e di incrementare forme di autocontrollo e anche forme di controllo sociale che passano attraverso, per esempio, la ritualizzazione delle sostanze.
Certo, quindi insomma, opponendo a un generico proibizionismo, una forma di intervento che tiene conto anche dei soggetti e soprattutto della responsabilità individuale, che sì, mi pare un termine molto importante da chiamare in causa, che proporrei direttamente a Maria Stagnitta, in base a questa esperienza di un'associazione che, come tante ormai, operano avendo mutato la loro attività, perché un tempo dire comunità terapeutica significava, no, dire un'accoglienza soprattutto per sradicare la persona considerata drogata dall'ambiente e quindi insomma toglierlo dalle cattive amicizie. Adesso banalizzo per estremizzare, Maria Stagnitta, però sicuramente sono fatti molti passi avanti anche sulla base di esperienze di altri paesi.
Sì, sicuramente, almeno per quello che è la nostra esperienza, l'esperienza dell'Associazione Insieme, che comunque è una piccola realtà che opera sul territorio fiorentino e provincia, quindi comunque io così, quello che porto è comunque l'esperienza di questa piccola realtà. Sicuramente l'Associazione Insieme ha una sua storia ormai ventennale e in questi 20 anni sicuramente sono state molti cambiamenti, no? Abbiamo iniziato così come tanti, no? Con spirito spontaneistico e quindi, no? Di farsi carico di un problema e comunque appunto con così come molti comunque farsi carico di un problema in luoghi separati. Nel tempo poi questa modalità di intervento è cambiata, anche perché ci rendevamo conto che non pagava, no? Cioè, comunque, anche perché poi comunque le persone ritornavano sui propri territori e lì comunque bisognava agire. Quindi per noi è stato comunque importante fin dall'inizio lavorare sulla responsabilità individuale.
Ecco,
no?
A questo proposito, quanto conta quello che diceva adesso Grazia Zuffa, cioè le componenti di criminalizzazione che vengono dall'esterno e quindi anche di deresponsabilizzazione, perché appunto tutto sta a capire se una persona la si considera tale, cioè c'è una specie di anche di essere additato socialmente come drogato oppure non esserlo, nel caso che faceva l'esempio delle casalinghe americane col caffè o qualunque persona usi e abusi dell'alcol in maniera anche evidente, però non ha su di sé questo
stigma.
Sì.
Ma sicuramente noi si sta parlando di persone che fanno uso di eroina e quindi soprattutto nei confronti degli eroinomani questa stigmatizzazione è stata molto forte in questi anni e comunque oggi noi si paga lo scotto di e anche di vedere fortemente condizionato i percorsi di reinserimento con persone che hanno comunque accumulato negli anni diversi precedenti penali, insomma,
certo.
No? E quindi questo condiziona fortemente. Spesso il trattamento è stato visto dalla magistratura come alternativa alla detenzione. E quindi parlo per la nostra esperienza, spesso abbiamo accolto persone nei nostri programmi riabilitativi, persone con una motivazione al cambiamento debole e quindi e poi tra l'altro con questa ambiguità dove da una parte si riconosce in qualche maniera l'attenuante tra virgolette, no? Cioè, e quindi si riconosce alla persona tossicodipendente in qualche maniera la possibilità di poter scontare la propria pena in un ambiente che è altro rispetto al carcere, però nello stesso tempo questo ambiente altro rispetto al carcere deve essere solamente la comunità. Programmi sul territorio non hanno la stessa titolarità, la stessa
impatto, la stessa certo. Henri Margaron, direi che da quello che diceva adesso Maria Stagnitta, ma anche prima Grazia Zuffa, c'è una specie, cioè chi sembra sottrarsi davvero alla responsabilità principale rispetto alla figura della persona che fa uso di sostanze pericolose, chiamiamole così, per la sua salute, sia davvero lo Stato che invece le punisce, nel senso che questo rendere le vittime delle persone da allontanare dalla società più che invece di cui farsi carico, sembra anche questo essere una delle misure più evidenti di questa evoluzione del concetto che la droga ha avuto nella nostra società negli ultimi anni, no? Quindi anche in relazione poi a quelle che sono state le convenzioni internazionali che hanno deciso quali sostanze bandire e quali no.
Sì, in effetti prima di tutto volevo dire che sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la dottoressa Zuffa e che vorrei centrare il problema della pericolosità delle sostanze solo sulle sostanze, solo l'aspetto farmacologico, poi in fondo non ha molto senso. La storia insegna che tutte le grandi epidemie, i grandi movimenti di epidemia di abuso di alcune sostanze, vedi nei confronti del vino, vedi nei confronti dell'oppio, vedi nel confronto del vino con gli indiani, con i cinesi, si sono sempre manifestati su popolazioni sofferenti, che hanno sofferenti spesso vinte dopo guerre e che hanno quindi perso anche tutto il loro contesto culturale, le loro strutture culturali che potevano in qualche modo proteggerle. Questo, diciamo, la storia ce lo insegna. Poi il discorso delle convenzioni, in fondo quando i paesi hanno deciso di proibire queste sostanze, è strano che ogni volta prima di prendere il provvedimento chiedevano a commissioni di esperti cosa fare. Tutte le commissioni di esperto, che siano francesi, che siano inglesi, che siano americani, quindi commissioni nominate dai governi, hanno sempre detto: guarda, state attenti a questo fenomeno, che è quello che diceva lei prima, persone che in qualche modo cercano in alcune sostanze una soluzione al loro problema, magari la soluzione sarà sbagliata, magari la soluzione non sarà forse un po' pericolosa, potrà essere non adeguata, ma comunque cercano una soluzione, le trasformate in criminali. Con tutto quello che poi quello che comporta. Tra l'altro questo meccanismo fu benissimo descritto già nel 1944, dicendo: state attenti, trasformate in criminali, poi trasformerete questa criminalità secondaria come causa e giustificazione della proibizione.
Certo. E questo poi, è puntualmente avvenuto.
Questo che è puntualmente avvenuto. E poi si sottovaluta in questo modo tutti gli aspetti sociali e culturali che spingono veramente alla ricerca di sostanza. Perché volenti o nolenti sono sempre comunque persone che soffrono, che cercano una soluzione sbagliata, siamo d'accordo, che cercano una soluzione un po' effimera, un po' così, che non soddisfacente e pericolosa ai loro problemi, però sono persone alla ricerca di una soluzione, che dovrebbero essere aiutate e non criminalizzate e emarginate.
No, soprattutto perché, e qui vorrei sentire anche grazie a Zuffa, rispetto alla politica anche italiana in questo ambito, ci sono state almeno negli ultimi 20 anni delle politiche anche un po' schizofreniche in ambito di proibizione o per permissivismo, e ci sono tuttora paesi in cui ufficialmente è proibito, però poi in realtà non è proibito affatto, cioè il messaggio che arriva anche rispetto alla legalità e illegalità è condito di grandi ambiguità.
Questo non so se sono perfettamente d'accordo, nel senso che diciamo che dopo le convenzioni di Vienna, no, fondamentalmente siamo in un regime di proibizione che è praticamente un regime mondiale.
Poi sappiamo che ci sono paesi in cui alcune cose sono assolutamente permesse e altre no. E in altri in cui anche quelle non lo sono, cioè rispetto a persone che hanno nella comunità europea una percezione di apertura, no? Pensiamo ai 18enni di adesso, che quindi pensano di girare l'Europa come un tempo si girava l'Italia, almeno questo è ufficialmente il messaggio. In realtà, per esempio, rispetto all'uso delle droghe leggere ci sono dei comportamenti diversissimi, in cui in un paese si rischia magari di finire una notte al commissariato perché si fa uso della cannabis, in un altro non si fa. E allora perché? E tutto questo non... come dire, come messaggio dall'alto non è esplicitato, non c'è una, come dire, l'ambiguità dell'offerta poi probabilmente no, comporta anche poi un'ambiguità delle scelte che vengono fatte.
Sì, allora io dico il mio parere, secondo me queste differenze che lei giustamente vede sono dovute intanto all'aspetto tecnico, cioè ci sono la gran parte dei paesi dell'Unione Europea non hanno come noi l'obbligatorietà dell'azione penale, il che vuol dire che hanno una maggiore flessibilità rispetto a noi, quindi possono mantenere la proibizione nella legge, la proibizione in questo senso io sto pensando proprio alla penalizzazione del consumo, nella legge, e poi possono però avere una pratica diversa. Questo per esempio è il caso dell'Olanda, non è vero che la canapa è legalizzata in Olanda, però è vero che c'è una pratica di diritto per cui il consumo e la vendita di piccole quantità non è perseguita penalmente.
Beh, anche un po' di più, però non è soltanto che non è perseguito penalmente, è assolutamente accettato socialmente, perché quando in una strada ci sono quattro coffee shop dove tutti sanno che cosa si vende nei coffee shop,
della vendita
vendita e consumo, quindi il messaggio è molto chiaro, non è una questione di tolleranza.
Non siamo nell'ambito, come dire, della legalizzazione vera e propria, direi che si è sviluppato, ma è una politica di 25 anni,
certo.
E questo dobbiamo renderci conto, si è sviluppato, io direi nell'ambito dei principi della riduzione del danno, una maggiore tolleranza e accettazione sociale. Cioè a partire dagli anni 70 gli olandesi infatti sono stati un po' i precursori della riduzione del danno, nel senso che hanno pensato che non si poteva uscire, diciamo, dal sistema proibizionista d'Amblè, perché questo è appunto un sistema molto bene strutturato, insomma, che ha dei centri di potere ben precisi. Però si poteva agire nel senso di, invece che mettere al bando un comportamento, nel senso che aggravare con la criminalizzazione e con l'illegalità del mercato, perlomeno appunto di alcune droghe come le droghe leggere, invece quindi che peggiorare la situazione dei consumatori, vedere di spostare questo comportamento nell'ambito di una maggiore tolleranza e accettazione sociale, come forma appunto di riduzione del danno dell'illegalità. Tra parentesi, diciamo, le riprove che si hanno attraverso le indagini sociologiche fatte sui livelli di consumo ad Amsterdam dimostra che è una politica intelligente, nel senso, certo, che contrariamente a quello che si può pensare, l'Olanda non ha una prevalenza più alta di consumo né tantomeno di consumo problematico.
Cioè, secondo lei anche queste politiche di riduzione del danno sono quelle che hanno consentito di studiare, in alcuni casi forse anche smentire, quella logica del passaggio con cui appunto alla fine degli anni 70 si definiva il tunnel della droga, cioè il passaggio irreversibile dall'una all'altra, quindi dalle leggere alle pesanti, dalle pesanti alla tossicodipendenza incurabile e così via, insomma, in questa specie di slavina.
Questo è un mito, appunto, nel discorso che le stavo facendo prima, che stamattina faceva lezione ai miei studenti sul movimento della temperanza, lì per esempio la droga di passaggio all'alcol era il tabacco,
certo.
Quindi, e adesso la droga di passaggio all'eroina era la marijuana. Ora sì, bisognerebbe entrare anche in particolari tecnici per,
sì, forse non abbiamo
sbagliato questo tipo di approccio, diciamo, di ricerca.
Ecco, io per concludere, visto che il nostro tempo invece purtroppo non è moltissimo, però volevo sentire ancora Maria Stagnetta su questa, su quanto abbia pesato sempre rispetto all'isolamento e al sentirsi, non soltanto la criminalizzazione e all'isolamento dall'esterno, ma anche al sentirsi isolato poi del soggetto, della persona che si ritrova poi a chiedere aiuto, quanto abbia pesato un altro fenomeno che ha aggravato socialmente la figura di chi fa uso di eroina, come è stato in particolare nel nostro paese l'associazione di idee tra drogato e malato di AIDS, che sicuramente, date le percentuali, almeno negli anni 80 e primi anni 90, per noi è stata un'equazione molto pesante.
Sì, sì, è un'equazione molto pesante che ancora oggi in qualche maniera si paga un prezzo. Innanzitutto per anni abbiamo pagato lo scotto di un'informazione scorretta, per cui si parlava di diciamo categorie a rischio e non di comportamenti a rischio, e quindi soprattutto così le figure dell'omosessuale e del tossicodipendente sono state le figure che sono state fortemente stigmatizzate, e tra l'altro deresponsabilizzando il resto della popolazione, sentendosi in qualche maniera esente dal rischio e dal pericolo. Oggi invece, almeno questo dal nostro osservatorio, si assiste a un pericoloso silenzio, nel senso che si parla meno di HIV, si parla meno di sieroconversioni, mentre noi sappiamo che quotidianamente avvengono soprattutto all'interno della popolazione che non si è mai considerata a rischio, quindi all'interno della popolazione eterosessuale, e quindi ecco questo è anche, diciamo, mentre per quanto riguarda, diciamo, la popolazione tossicodipendente, le attività di prevenzione che in questi anni sono state attivate sicuramente hanno prodotto degli effetti. Sicuramente oggi assistiamo ad altre, cioè ci sono altre, diciamo, emergenze, no? Perché in qualche maniera quelle che diciamo quelle strutture che negli anni 90 sono nate, le case famiglie che davano risposte alloggiative per quanti avevano bisogno di un riferimento, appunto perché non avevano riferimenti familiari, quindi avevano bisogno di un'assistenza post ospedaliera, oggi per fortuna i nuovi farmaci hanno ridotto questo bisogno, però si aprono nuovi bisogni. bisogni di integrazione sociale, ma non soltanto per le persone HIV. Il bisogno di integrazione sociale è sia sì per le persone sieropositive, ma fortemente anche per le persone tossicodipendenti, perché noi si paga oggi un po' lo scotto di quelle che sono state le politiche di questi 20 anni, no? Dove in qualche maniera c'è stato un grosso investimento sulle comunità residenziali e quindi su questi luoghi separati, poco si è fatto invece sul piano dell'integrazione sociale, poco si è fatto sul piano del diciamo dell'aspetto occupazionale, lavorativo, quindi poco si è fatto rispetto al discorso di lavorare su una responsabilità dell'individuo.
È chiaro, sì, quindi insomma si paga in questo, come anche nel caso della legge, sempre quel tentativo evidentemente vincente, almeno per un lungo periodo, di emarginare, quindi di rimuovere
e separare.
Sì, forse non pensa.
Non è, voglio dire, non è un fatto nuovo, voglio dire, è successo, certo, con la psichiatria, è successo con l'handicap, no? Cioè noi pensare di lavorare con queste persone, ma in luoghi separati, lontani dalla normalità.
Beh, infatti che lei abbia citato la psichiatria è evidente, perché probabilmente questo è uno dei modi che la società ha per difendersi da, come dire, da chi attraverso dei propri comportamenti fa emergere poi le contraddizioni della società stessa. Almeno questo è quanto, e io vi ringrazio molto, quanto emerge anche dal volume di Henri Margaron, che ricordo, Le stagioni degli dèi, interessante non soltanto per come racconta la storia, ma perché appunto la mette in relazione con i comportamenti sociali, e anche poi per quanto riguarda la storia delle singole droghe. Si può scoprire per esempio che durante la seconda guerra mondiale in Germania venne sintetizzata una molecola che si chiamava Adolfina, che poi venne prodotta qualche anno dopo dagli americani con il nome di metadone. Tante cose si possono scoprire in questo libro. Io ringrazio anche Grazia Zuffa, anche di Grazia Zuffa ricordo il libro I drogati e gli altri, le politiche di riduzione del danno, anche qui su come forse una società può crescere autoresponsabilizzandosi, e anche Maria Stagnizza, che ci ha raccontato delle esperienze dell'associazione Insieme.